Allora, oggi è il 30 marzo 2012, la lezione di oggi, Sociologia delle Comunicazioni, è dedicata alla questione del regime razzializzato della rappresentazione. Quindi continuiamo il discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa, ma a dire la verità anche prima, no? Con la sezione sull'ideologia. Si tratta di argomenti collegati perché tutti insistono proprio sulla centralità della rappresentazione, dei meccanismi di rappresentazione nei media e sui loro effetti sulle identità culturali e sulle relazioni di potere nella cultura. Quindi oggi affrontiamo in maniera specifica questa questione della razza. Devo dire che anche per chi ascolta da casa con la registrazione, che penso questa sia una parte particolarmente importante, quindi anche per l'esame da non trascurare, perché è abbastanza centrale anche rispetto a quella che è la vostra formazione di studi qui all'Orientale, dove la questione della differenza culturale penso sia centrale un po' in tutti gli studi. Quindi prestate particolarmente attenzione anche quando studiate per l'esame. Allora, la base della lezione di oggi è questo lungo capitolo scritto dal teorico culturale inglese Stuart Hall, di cui abbiamo parlato anche in relazione ai media, alla questione dell'ideologia e dell'egemonia. Come vi ho spiegato qualche giorno fa, Stuart Hall è stato il direttore del Centro di Studi Culturali di Birmingham ed è un intellettuale di primo piano in Inghilterra, di origine giamaicana. Dopo aver iniziato col centro occupandosi prevalentemente di questioni di classe, di ideologia ed egemonia, negli anni Ottanta il suo lavoro critico si è spostato molto sulla questione proprio della razza, dell'immigrazione, del razzismo, della cultura visuale e della rappresentazione in Inghilterra e non solo. In Italia diciamo che non siamo così avanzati da questo punto di vista, però sicuramente è qualcosa che, specialmente negli ultimi 10 anni, la questione dei migranti, della rappresentazione del migrante è qualcosa che ha assunto centralità anche nella nostra cultura nazionale. Quindi ci riferiremo soprattutto al modo in cui questi dibattiti sono stati articolati nel contesto anglofono, in particolar modo nordamericano, statunitense e inglese, però sono ragionamenti che valgono non soltanto per questi paesi. Allora, la domanda con cui Hall inizia questo capitolo, che appartiene a un libro pensato per gli studenti, in particolar modo dell'Open University Press, quindi è molto, pensato proprio come un testo di divulgazione e di studio, è la questione, si vede bene, non si vede tanto bene, ho cercato di chiudere un po' le luci, è proprio la questione rappresentiamo i popoli e i luoghi che sono significativamente diversi da noi. No, quali sono le forme tipiche, le pratiche della rappresentazione che sono usate per rappresentare la differenza nella cultura popolare di oggi e da dove vengono queste figure popolari e stereotipi? Quindi la questione è perché è così centrale alla nostra cultura la rappresentazione dell'altro, la rappresentazione della differenza e che storia ha, in che modo è stata formata da una storia che ci ritroviamo nella cultura popolare e in particolar modo nella forma degli stereotipi che costituiscono una parte così importante della cultura mediatica. E Hall chiede perché l'altro, l'alterità, è un oggetto di rappresentazione così compelling, no? Un termine che può essere tradotto come qualcosa che ci attira, no? Qualcosa che che ha una specie ci attira, ha una fascinazione, no? Nei termini identificati da Stuart Hall. Quali sono le formazioni discorsive? Di questo termine discorsivo abbiamo già parlato. I repertori, i regimi di rappresentazione che i media usano quando rappresentano la differenza. Quindi rappresentare la differenza significa comunque basarsi sul repertorio culturale, una storia culturale che bisogna comprendere per capire il modo in cui vengono articolati. E poi ci chiede perché in particolar modo una dimensione della differenza di cui si occupa in questo capitolo, cioè la razza, tra virgolette, attraversata da altre dimensioni, quale la sessualità, il genere o la classe. Sappiamo, come vedremo anche in tutto il capitolo, per lui la questione della sessualità e della razza sono profondamente legate, specialmente nella rappresentazione del corpo o dei neri di origine africana, il termine black lo traduciamo come neri, in italiano. E come, in che modo la questione della rappresentazione della differenza è legata alla questione del potere culturale, del potere della rappresentazione, il potere di definire gli altri. Il discorso sulla rappresentazione, sulla razza, sulla migrazione nel contesto anglofono, in particolar modo il contesto inglese e il contesto americano, comincia ad emergere con una certa potenza negli anni 80, fine anni 70, anni 80. E questo è il risultato anche di una serie di testi scritti da autori di origine caraibica per quello che riguarda l'Inghilterra, oppure afroamericani per quello che riguarda gli Stati Uniti, che si occupano proprio della rappresentazione della cultura popolare, cioè che identificano nella rappresentazione, nei media, una dimensione importante del modo in cui diciamo, l'oppressione di queste identità, di questi segmenti della popolazione è esercitata nel campo della cultura. Per quello che riguarda l'Inghilterra, un testo fondamentale, due testi fondamentali per quello che riguarda proprio il Black British Cultural Studies, sono sicuramente due testi di Paul Gilroy, un altro esponente della scuola di Birmingham, ma più giovane, di Stuart Hall, che nel 1987 pubblica un testo fondamentale come The Ethno Black in the Union Jack, quindi un titolo che gioca sul fatto non c'è il nero nella bandiera inglese, perché non c'è il nero nella bandiera inglese. È un titolo che gioca su diciamo, i dibattiti nella cultura popolare, nei media inglesi negli anni 70 e 80 sul fatto che non si poteva essere contemporaneamente neri e inglesi, no? Che l'inglesità era per definizione, in quanto identità culturale, bianca. Questo ovviamente non era più vero nella misura in cui, in primo luogo, come gli storici sottolineano, la presenza dei neri in Inghilterra insomma, va indietro molto tempo, fino al XVII secolo almeno, ma soprattutto in un periodo in cui i figli dei migranti dai Caraibi, dall'India, Pakistan, arrivati in Inghilterra dopo la Seconda Guerra Mondiale, cominciavano, insomma, avevano avuto dei figli che erano nati in Inghilterra e che si identificavano in maniera ovviamente non proprio semplice, non proprio, diciamo, incontrastata con l'inglesità, alterando poi il significato dell'inglesità, come i migranti in Italia, specialmente i figli, cominceranno presto, hanno già iniziato ad alterare anche il significato di quello che significa essere italiano. L'altro testo fondamentale di Paul Gilroy si chiama L'Atlantico Nero, veramente è stato un testo che ha molto letto, diventato già un classico, che è il testo di Paul Gilroy, dove lui articola una ricostruzione storica di quello che lui chiama la doppia coscienza della modernità degli intellettuali neri, e nel frattempo costruisce quest'idea dell'Atlantico Nero, cioè un Atlantico che unisce le Americhe, l'Africa, e l'Inghilterra, e che è stato il teatro, il luogo della tratta degli schiavi a partire dal XVII secolo, e che rappresenta un po' una identità che trascende, no, culturale, che trascende le nazioni, che, su cui in particolar modo Paul Gilroy si concentra sulla musica, no, su come la musica viaggia, la musica nera è viaggiata da queste, tra i Caraibi, gli Stati Uniti, l'Africa e l'Europa atlantica, costruendo appunto un nuovo tipo di identità. Un altro autore importante da questo punto di vista è Corbina Mercer, un altro nero inglese. Nel 1994 pubblica una collezione di saggi che si chiama Welcome to the Jungle, New Positions in Black Cultural Studies. Qualche anno prima aveva scritto, insieme a un cineasta artista nero inglese come Isaac Julian, un libro che si chiama Razza, politica sessuale e mascolinità nera. E infine non dimentichiamo una donna, Lola Young, che ha scritto un libro negli anni 90 che si chiama Fear of the Dark, Parola del buio, sulla razza, il genere e la sessualità nel cinema, in cui ripercorre proprio la storia del cinema inglese dal punto di vista anche dei film, della cinematografia che i registi neri stavano cominciando a girare, avevano già cominciato a girare già negli anni 60, ponendo la questione della razza in una maniera diversa. Per quello che riguarda invece gli Stati Uniti, come conseguenza del movimento dei diritti civili degli anni 60, l'identity politics, la politica dell'identità, negli anni anche 70-80, abbiamo l'emergere di questo campo di studi che si chiama African American Studies. E qui gli autori da citare, ce ne sono anche altri, sono Michelle Wallace, con un libro del 79, The Black Magic and the Myth of the Superwoman, un intellettuale pubblico molto importante in America come Cornel West, con Race Matters, e poi importante per noi Bell Hooks, una donna, che ha scritto molti libri, ma tra cui insomma menziona soltanto Talking Back, Thinking Feminist, Thinking Black, e poi Black Looks, Race and Representation. Quindi questo per farvi vedere come diciamo, la questione della rappresentazione, della razza, della cultura è oggetto di analisi, di studio, di scrittura proprio in questi anni che vanno dalla fine degli anni 70 agli anni 90. Negli anni 2000 diciamo, le cose si sono un po' cambiate, magari ne parliamo un'altra volta. Quindi Stuart Hall, la posizione di Stuart Hall, appunto l'intellettuale di punta degli studi culturali in Inghilterra, che vedete qui nella foto, è stata in tutti i suoi scritti nel tempo molto centrata sulla contestazione di ogni forma di determinismo biologico e naturalizzazione della razza. Quindi contro qualsiasi idea che c'è qualcosa di biologico, di fisso, di naturale, e quindi per l'idea che la differenza razziale è una categoria discorsiva e quindi soprattutto una costruzione socioculturale storica. Quindi che non esiste, diciamo, lui sostiene con ragione che non c'è nessuna prova insomma, biologica che ci sia effettivamente una differenza innata tra le cosiddette razze, ma che l'idea stessa delle cosiddette razze è un prodotto di una costruzione storica che si è depositata nel linguaggio, si è depositata nei sistemi di rappresentazione, costruendo una categoria discorsiva attraverso cui si esercita il potere culturale, quindi il potere della rappresentazione. C'è una bella lezione di Stuart Hall disponibile online su YouTube, linkata sul sito Facebook, che è proprio su Race as Floating Signifier. Fra l'altro inizia con uno spezzone da Fa la cosa giusta di Spike Lee, Do the Right Thing, dove è ambientato in un quartiere di Brooklyn in un'estate in cui poi scoppia questo riot, in cui tutte le diverse, diciamo, minoranze che vivono nel quartiere si insultano a vicenda con tutta una serie di stereotipi razziali, quindi il cinese, l'ebreo, il latino, il nero, l'italiano, no? Tutti un po' che se la prendono l'uno con l'altro. Quindi vi consiglio, se siete interessati all'argomento, vi consiglio di vedervi la lezione di Stuart Hall. Quindi, partendo dall'idea che la differenza è, in questo capitolo la differenza è soprattutto la differenza etnica o di razza, e lui usa sempre le virgolette quando parla di razza, appunto per sottolineare che si tratta di una costruzione storico e discorsiva, è un lungo capitolo, io ve l'ho un po', diciamo, riportato secondo una mia divisione, però è anche abbastanza semplice da leggere, è improntato alla descrizione di come funzionano i cosiddetti regimi di rappresentazione. Quindi parlare di regimi di rappresentazione significa implicare che c'è qualcosa di sistematico nel modo in cui la rappresentazione delle minoranze è costruita. E quindi queste sezioni sono tutte una, me l'ha tradotto PowerPoint, vabbè. L'importanza della differenza, perché la differenza è importante nella cultura umana, l'importanza delle intertestualità nella costruzione dei significati delle rappresentazioni, la relazione fra il potere e il discorso e la specificità delle pratiche significanti, in particolar modo l'uso dello stereotipo e del feticismo nella rappresentazione dell'altro. Stuart Hall chiude il capitolo con una parte dedicata alle controstrategie della rappresentazione, quindi cercando di dimostrare come questi regimi razzializzati della rappresentazione sono comunque soggetti anche a contestazione possono essere modificati e possono essere cambiati da pratiche, contro pratiche culturali. Allora, perché la differenza è importante? Lui dice che nella cultura la questione, la differenza è un elemento fondamentale, e la questione della differenza è effettivamente la differenza e l'alternità. Sono nozioni, concetti che nel pensiero filosofico e teorico della seconda metà del Novecento e anche oggi hanno acquisito un ruolo fondamentale. Quindi più che l'identità si parla, o l'identità viene sempre subordinata alla differenza. La differenza, le differenze, le differenze di ripetizione, differenza, in tutto, diciamo, la filosofia, l'alterità, l'altro, il rapporto con l'altro. Tutta la filosofia, la speculazione teorica di questi ultimi 50-60 anni è stata molto preoccupata di come articolare la questione dell'altro e la questione delle differenze. E Stuart Hall sottolinea come la centralità della differenza nella cultura è qualcosa di ambivalente, cioè che può essere sia positiva o negativa. La differenza da un lato è necessaria per la produzione del significato, per la formazione del linguaggio, per la cultura, per le identità sociali, per il senso soggettivo di se stessi come un essere sessuato, quindi uomo, donna e così via. E nonostante questa sua centralità, o proprio per questa sua importanza a tanti livelli, allo stesso tempo ha anche un altro lato, un lato più scuro, perché la differenza è anche percepita come una minaccia a volte, come qualcosa di pericoloso, qualcosa che attira sentimenti negativi, un luogo in cui ci si divide, in cui si provano sentimenti di ostilità e di aggressione verso l'altro e il diverso. Quindi alla centralità della differenza, al fatto che la differenza è un elemento imprescindibile della cultura, del sociale, dell'identità, si affianca il fatto che la differenza è anche qualcosa che provoca sentimenti negativi, no? Di aggressività, di ripulsione, no? Che provoca delle relazioni anche molto forti. Hall distingue tra una serie di diversi concetti di differenza, così come sono stati espressi in tre campi disciplinari: la linguistica, dove il concetto di differenza è fondamentale, l'antropologia e la psicanalisi. Questi sono tre campi fondamentali del sapere. A partire, per esempio, già dallo strutturalismo linguistico di Ferdinand de Saussure, noi sappiamo che il significato del linguaggio emerge attraverso le opposizioni binarie. O perlomeno questa è la tesi di Saussure, che scrive in un periodo appunto in cui lo strutturalismo si sta cominciando a formare. Quindi noi possiamo sapere il significato, una parola corrisponde a un determinato significato, quindi un significante corrisponde a un determinato significato perché è diverso e differente da qualcos'altro. Nel linguismo strutturalista, la linguistica strutturalista di Saussure, questo sistema di opposizione questo è un sistema fondamentalmente di opposizioni binarie. Quindi sappiamo che cos'è il bianco perché sappiamo che non è il nero, l'uomo perché non è la donna, il maschile e il femminile e così via. Tutto il significato è relazionale, è basato sulle differenze. Niente ha di significato di per sé stesso, ha bisogno di essere relazionato a qualcos'altro per essere capito. Però siamo negli anni 90 quando Hall scrive questo capitolo, e già da un pezzo lo strutturalismo è stato rivisto dal cosiddetto post-strutturalismo. Il post-strutturalismo enfatizza che queste costruzioni binarie non possono completamente racchiudere il significato, che c'è sempre qualcosa che eccede il binarismo, e d'altro canto che l'opposizione binaria non è mai neutra. Che di solito quando c'è una posizione binaria, uno dei termini è valorizzato e l'altro è devalorizzato, svalorizzato. Quindi, rifacendosi per esempio alla influente, diciamo, molto influente filosofia, opera critica di Jacques Derrida, del francese Jacques Derrida, quindi al decostruzionismo, lui sottolinea come un polo dell'opposizione binaria è di solito quello dominante e l'altro si definisce in relazione a quello dominante. Quindi c'è sempre una relazione di potere tra le opposizioni binarie, e quindi quando parliamo di bianco-nero, uomo-donna, maschile-femminile, classe alta e classe bassa, oppure british o italiano, è alieno, comunitario, extracomunitario, dovremmo scrivere il primo termine sempre in grassetto, perché è il primo termine quello che domina, che è il potere di definire l'altro. Quindi in un'opposizione binaria non abbiamo l'equivalenza dei due termini, ma abbiamo un termine che di solito è quello che definisce il significato dell'altro. Un'altra concezione di differenza, l'importanza della differenza nel linguaggio, invece viene dal linguista russo-sovietico Mikhail Bakhtin, che forse avete sentito nominare. Bakhtin aveva una concezione diversa del linguaggio rispetto a Saussure, ma anche per lui il significato si stabilisce attraverso il dialogo con l'altro, quindi il significato è dialogico, sorge attraverso la differenza fra i partecipanti in un dialogo. Quindi sia in Saussure che in Bakhtin il significato, che è una componente fondamentale della comunicazione, ma come sappiamo, emerge sempre attraverso una differenza, attraverso una relazione con l'altro. Nella lettura poststrutturalista, decostruzionista dello strutturalismo, uno dei termini è sempre privilegiato o è il potere rispetto all'altro, è la norma rispetto a cui l'altro rappresenta una differenza. L'altra disciplina che evidenzia il valore della differenza per la cultura specificamente è l'antropologia. In particolar modo Hall cita Mary Douglas, secondo cui le culture costruiscono sempre dei sistemi classificatori. Le culture classificano il reale, che ordinano e organizzano le cose. Quindi i sistemi classificatori della cultura contribuiscono a produrre l'ordine culturale. Però allo stesso tempo, nella misura in cui producono quest'ordine, producono anche quello che lo disturba, cioè quello che trasgredisce i confini, che è fuori posto, che è mescolanza, che disturba l'ordine classificatorio di una determinata società. Infine, per la psicanalisi, di cui abbiamo parlato lunedì, la differenza è importante per la nostra vita psichica e soprattutto la differenza sessuale, che la psicanalisi mette in luce, dicendo che il rapporto con l'altro, l'altro che può essere il corpo della madre, o che può essere appunto il corpo del sessuato diversamente dal nostro, è fondamentale per la costituzione del soggetto, nella misura in cui l'identità del soggetto è in primo luogo l'identità sessuata, in cui viene chiesto di adeguarsi rispetto a un'identità maschile o femminile. Quindi in tutti questi campi fondamentali per il sapere moderno, linguistica, antropologia e psicanalisi, dice Hall, abbiamo dappertutto una enfatizzazione della centralità della differenza per la comprensione della cultura e delle società umane. Allora, la differenza è importante dal punto di vista linguistico, antropologico, psicanalitico per la costruzione delle culture e società umane. D'altro canto, però, il significato di un messaggio, di un'immagine, di una foto, di un film, di un atto linguistico, non è qualcosa che si può determinare da solo. Perché c'è bisogno, le immagini, dice Hall, non portano un determinato significato da soli. C'è una accumulazione di significati nella cultura, no? Questo è quello che lui intende come regime di rappresentazione. Tutte le immagini vanno lette in relazione ad altre immagini e hanno il loro significato in relazione ad altre immagini. E quindi, per esempio, lui fa l'esempio all'inizio di immagini degli atleti neri inglesi negli anni 80, in particolar modo Lyndon Christie, che era un corridore. dice che ci fa questo esempio di come Lyndon Christie vince la medaglia olimpica per la corsa con diciamo, la bandiera inglese, come un corridore che corre per l'Inghilterra, e però per tutto il tempo e anche all'indomani della vittoria i media inglesi, specialmente diciamo, quelli più popolari come i tabloids, continuano a fare vedere queste foto delle sue mutande, cioè perché delle mutande, il suo lunchbox lo chiamano, no? La scatola, quindi c'è questa enfatizzazione dei genitali, di questa underwear biancheria stretta che lui usa per correre. E Lyndon Christie ci rimane male, no? Dice, ma insomma io vinco una cosa olimpica e questi fanno queste foto così. Allora uno può dire, sì vabbè, stavamo scherzando, no? Spesso si dice scherzo quando si fa una battuta razzista o si entra in questo genere di discorso, ma Hall dice no, non è uno scherzo, perché questo scherzare sui genitali degli uomini neri fa parte di una storia, c'è un'intertestualità rispetto a questo determinato tipo di scherzo che lo rende non semplicemente uno scherzo pesante, ma un atto razzista vero e proprio. Perché ogni significato va compreso in una rete intertestuale di significati. I significati si accumulano, no? di volta in volta, con sempre più immagine. Quindi ogni immagine ha un significato specifico. L'altra immagine che lui usa è quella di altre donne atlete inglesi giamaicani che vengono rappresentate come se ci fossero dei dubbi sulla loro femminilità, no? Con questa quasi di cosa delle scimmie, sembra delle scimmie, sono umane, no? Queste erano proprio i commenti della stampa inglese codificati anche nella rappresentazione fotografica. Quindi ogni immagine ha il suo significato specifico, però se noi poi andiamo a un livello più ampio possiamo vedere che ci sono delle ripetizioni nelle modalità di rappresentazione. Ci sono delle ripetizioni e delle variazioni su dei temi che sono che viaggiano da un testo all'altro. Questo accumularsi di significati, quel fatto che il significato viaggia con delle variazioni da testo all'altro, è quello che lui descrive come intertestualità. Quindi le immagini vanno lette, o i testi vanno letti in relazione a altri testi, altre immagini. E questo repertorio di effetti visuali e di immagine attraverso cui la differenza è rappresentata in un contesto storico immediato, lui la chiama un regime di rappresentazione. Quindi l'intertestualità è il regime di rappresentazione nella misura in cui l'accumularsi di un certo tipo di immagini, un certo tipo di affermazioni, un certo tipo di enunciati su un gruppo specifico, in questo caso. Allora, dice Hall, come si è formato questo regime di rappresentazione della differenza sessuale che rende atti razzisti il concentrarsi, diciamo, sull'area genitale di un uomo atleta nero inglese, o diciamo questa connotazione animalesca del corpo delle atlete donne nei casi specifici che lui usa? Cioè, bisogna ricostruire quella che è la storia di questi regimi di rappresentazione, che è la storia dell'incontro tra i popoli, tra gli europei e gli africani, e l'Africa, i popoli africani. Questa storia, quindi come si è formato questo regime di rappresentazione della differenza razziale, non è qualcosa di scontato o di naturalizzato, ma essa si è costruito storicamente, si è costruito in questi incontri. Hall ci ricorda che per l'Europa medievale, per non parlare della, diciamo, della quella greco-latina, diciamo, non c'era questo pregiudizio contro gli africani, anzi, diciamo, una delle prime chiese cristiane si erano formate proprio in Africa, non c'erano santi neri, non c'era questa contrapposizione così forte. Questa contrapposizione così forte inizia a partire dal XVI secolo. Quindi l'incontro dell'Occidente, in particolar modo diremo l'incontro dell'Inghilterra e della Francia con l'Africa, rappresenta l'inizio del regime di rappresentazione razzializzato. E lui identifica tre momenti di questo incontro, a cui corrispondono delle pratiche rappresentative. Il primo momento avvengono nei primi incontri di questo nuovo genere, quindi che marcano una differenza, avvengono nel XVI secolo. È qui che abbiamo i primi contatti tra i commercianti europei e i regni dell'Africa occidentale. e in questi primi contatti che si hanno all'inizio del commercio degli schiavi. Cioè, il commercio degli schiavi era praticato in Africa occidentale, ma a partire dal XVI secolo diventa il commercio che arricchisce effettivamente paesi come il Portogallo, come l'Inghilterra, in particolar modo anche l'Olanda, no? con le loro navi che viaggiano per l'Atlantico portando gli schiavi nelle colonie americane, Sud America e Nord America. Quindi questo è stato il primo momento, un incontro brutale, marcato da violenza, questo primo incontro, una violenza estrema, quella dell'incontro coloniale, e che è l'inizio della schiavitù. Il secondo momento è il XIX secolo, quindi l'Ottocento, e questo è il momento della colonizzazione europea dell'Africa. Quindi non ci si limita semplicemente ad acquistare questi schiavi, a portarli nelle nuove colonie delle Americhe, dove l'Europa si è arricchita, con diciamo, lo sfruttamento dei nativi di quelle aree, che però c'è tutta una storia, per chi ha studiato storia dell'America Latina, la storia delle Americhe, lo sa che i nativi di quelle zone non sopportavano la schiavitù, si suicidavano, morivano. Quindi portavano questi schiavi dall'Africa, perché quelli del posto praticamente erano sterminati da questo processo. Quindi colonizzazione europea dell'Africa nel XIX secolo. E il terzo momento, invece, nel XX secolo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, cominciano le migrazioni dal cosiddetto Terzo Mondo verso l'Europa e il Nord America. In particolar modo l'Inghilterra accoglie numerosi, perché ne aveva bisogno per lavoro, accoglie con delle procedure facilitate immigrati dalle sue ex colonie, come appunto le isole caraibiche, come l'India, il Pakistan e così via. Quindi questi sono i momenti. Come vedete, non sono dei momenti neutri, non è un incontro tra pari. L'incontro, questo nuovo incontro post-medievale con i popoli dell'Africa, è marcato dalla violenza del colonialismo, una violenza che ha arricchito l'Europa. Quindi qui sotto vedete proprio le immagini, delle tante immagini trovate online, degli sbarchi dei giamaicani in Inghilterra, no? Ci sono dei bei romanzi anche come Small Islands di Andrea, Andrea Levi su questo incontro, ma anche foto che potete procurarvi facilmente. Tra l'altro vi consiglio sempre di frequentare di più la biblioteca del quarto piano di Palazzo Giusso, che è molto, ha molti libri su questi argomenti. Allora, Olo dice che in questi momenti, in questi incontri, si comincia a formare proprio una circolazione di immagini della differenza razziale attraverso le merci, attraverso la pubblicità. Lui dice che le merci già lavorate andavano dall'Inghilterra, per esempio, verso le colonie, mentre i materiali grezzi arrivavano dalla colonia verso l'Inghilterra. Quindi c'era un traffico, c'era un commercio. E questo, quindi, le merci acquisite tramite il colonialismo formano delle connessioni fra spazi domestici e pubblici, tra imperialismo e sfera domestica. Perché? Perché arrivavano queste nuove merci, come il tè, no, per esempio, le sigarette, il tabacco, arrivavano con delle confezioni su cui erano spesso incise e disegnate delle immagini. Ed è qui che si forma il primo immaginario coloniale, e anche insomma, qui si forma proprio la percezione della differenza. Per esempio, famosi erano questi biscotti, la Huntley Palmers, sulle cui scatole erano dipinte immagini dell'India, no, di elefanti, di nativi, dell'Africa. In questo modo l'Africa, la colonia, le colonie, immagini delle colonie entravano nelle case inglesi, diventavano degli oggetti di consumo quotidiano. Quindi le merci arrivavano anche con delle immagini, quindi arrivavano con un regime razzializzato di rappresentazione che si stava cominciando a formare. Questo tenete presente anche che i testi dell'illuminismo, quindi già dalla fine del Settecento, pure presentano questo forte elemento di razzializzazione. No, gli scrittori dell'illuminismo europeo consideravano l'Africa e le colonie come luoghi che non avevano civiltà, no? Erano intrisi proprio di una epistemologia razzista. Citando Anne McClintock, che è una storica che ha lavorato proprio su queste immagini, Hall ci ricorda come il pubblico occidentale, in particolar modo quello inglese, era abituato proprio a consumare queste storie, queste narrative, queste immagini degli eroi inglesi, gli esploratori che andavano in Africa, andavano in India, civilizzavano, incontravano questi nativi, portavano appunto questa civiltà, e queste immagini danno luogo a una iconografia dell'incontro coloniale che si trovava sulle scatole dei fiammiferi, scatole degli aghi, dentifrici, scatole per le penne, pacchetti di sigarette, giochi da tavola, i paperweight, come si chiamano, insomma, i pesi, fermacarte.
Souvenir
forse ancora un po' presto. Erano proprio delle merci che su cui erano incise queste immagini. Quindi anche i fermacarti, musica, fogli da musica, le immagini della conquista coloniale erano stampate sulle scatole di sapone, sulle scatole per i biscotti, sulle bottiglie di whisky, le scatole del tè, le barrette di cioccolato. Quindi il colonialismo si accompagna con una produzione di immagini e di immaginario coloniale. Anne Clinton sottolinea come quella per la prima volta abbiamo una forma di razzismo organizzato che raggiunge una massa ampia e differenziata della popolazione. Parliamo della popolazione occidentale, parliamo della popolazione inglese. No, su un lavoro del genere, sul fatto del colonialismo comunque produce delle immagini che sono fortemente razzializzate, è qualcosa che si estende anche per esempio al fascismo italiano, no? Tutta la produzione di immagini dell'Abissinia, della Libia, la musica, no? Pensate alla famosa faccetta nera, no? Queste erano canzoni che accompagnavano le avventure coloniali italiane in Africa e popolarizzavano questo immaginario razzista. In particolar modo Hall, per esempio, parla di questa pubblicità del sapone Pears, di nuovo una pubblicità dell'Ottocento, e quel sapone appunto aveva un significato forte, no? Il sapone era un oggetto feticcio di questo colonialismo. Nella immagine in bianco e nero vedete questa scatola che si chiama Message from the Sea, un messaggio dal mare. Questa scatola di sapone Pears arriva in questo posto che presumibilmente nei Caraibi, viene trovata da un indigeno che trova questo sapone, è arrivata la civiltà, no? Quindi il sapone come il simbolo della civiltà, perché il colonizzato è rappresentato come sporco, quindi viene portato questo sapone. Oppure vedete l'antenato di Calimero, questa è una classica pubblicità del sapone Pears, dove il bambino bianco lava il bambino nero che diventa bianco una volta lavato con il sapone. No, sono echi del nostro Calimero in queste rappresentazioni. Queste erano molto popolari, queste rappresentazioni, no? E quindi in questo modo il razzismo si è trasmesso attraverso la cultura popolare, proprio attraverso queste opposizioni, no, di cui parla anche Saussure: purezza associata col bianco e col sapone, e invece lo sporco associato con il nero. Un altro momento importante lo troviamo dall'altra parte dell'Atlantico, e in particolar modo, non so se ci dobbiamo fermare adesso, prima della schiavitù, ci fermiamo un attimo, ok, ci fermiamo un attimo e poi torniamo a parlare del movimento abolizionista e della risposta, insomma, del movimento della pro-schiavitù e come si attua a livello della rappresentazione.
Thank you. Thank you.
Questo discorso, abbiamo visto nel, poco prima dell'interruzione, come si è formato l'immaginario razzista attraverso le immagini che erano incise sulle confezioni delle merci che erano prodotte proprio sulla base del commercio con le colonie, quindi il tè, il tabacco, il cioccolato, tutti i merci che arrivavano dalle colonie e che portavano con loro anche proprio le tracce di questo immaginario sull'incontro coloniale. Un'altra invece traiettoria della costruzione di un regime di rappresentazione razzista è quella degli Stati Uniti ed è legata, dice Hall, soprattutto al momento in cui si comincia ad avere negli Stati Uniti, quindi nell'Ottocento, attorno alla metà dell'Ottocento, un dibattito, che lo chiamano dibattito, un vero e proprio conflitto tra abolizionisti e schiavisti, cioè quando si comincia a creare negli Stati Uniti un movimento contro la schiavitù, per l'abolizione della schiavitù. Secondo Hall, proprio il discorso, il movimento anti-abolizionista porta i fautori, i promotori e sostenitori della schiavitù, che erano soprattutto quelli del sud degli Stati Uniti, ad articolare in maniera ancora più forte un proprio discorso di difesa della schiavitù, che era basato su una serie di tesi sulla natura dell'uomo nero, no, del popolo nero. Quindi in questo discorso erano echeggiati anche tratti del pensiero filosofico europeo, come quello di Hegel in particolar modo, quindi la dialettica della storia, secondo Hegel i popoli neri erano al di fuori della storia, erano rimasti in una fase pre-civilizzata, e lo ritroviamo in questi discorsi. Quindi si enfatizzava il fatto che l'uomo nero non era riuscito a sviluppare una civiltà in Africa, un vero modo di vivere civilizzato, negli scritti a favore della schiavitù l'Africa veniva presentata come la scena dei selvaggi senza uno stato di essere selvaggi senza nessuna fattore condizionante, cannibalismo, adorazione del diavolo, anche libertà sessuale ovviamente in un senso negativo. Si enfatizzavano le differenze reali immaginate fisiologiche, anatomiche, in particolar modo i tratti genetici dei discendenti degli schiavi africani, schiavi in quel momento, che secondo loro spiegavano l'inferiorità fisica e mentale. In Europa, in Italia in particolar modo, abbiamo avuto Lombroso, che lavorava anche in questo modo, famosa la serie di Lombroso sulle donne in carcere, in questo caso erano le classi inferiori che venivano naturalizzate, la cui inferiorità veniva naturalizzata e spiegata sulla base di fattori biologici. È molto forte all'interno di questo discorso razzializzato, ragazzi qui davanti però vi sento proprio qua nell'orecchio, e soprattutto c'era queste paure della miscegenazione, cioè del fatto che bianchi e neri, soprattutto l'uomo nero e la donna bianca, potessero accoppiarsi, fare dei figli e quindi distruggere la razza bianca, farla degenerare, no? Quindi è un immaginario fobico dal punto di vista sessuale, agitato da queste fantasie, su quest'Africa vista come veramente l'Art of Darkness, il cuore di tenebra, e in cui si agitava lo spettro del fatto che se l'abolizionismo avesse avuto successo ci sarebbero ritrovati in una società, come vedete in questo poster dell'epoca, dei movimenti pro-schiavitù, in cui i neri stavano sopra e i bianchi sotto. Quindi è sempre, il razzista ha sempre paura del rovesciamento dei ruoli, no? Di ritrovarsi nella posizione subordinata rispetto all'altro. Quindi i due temi principali della significazione della differenza razziale durante lo schiavismo erano, così come ricostruite dalla letteratura dell'epoca, da un lato l'idea della pigrizia innata dei neri, l'idea che i neri erano così pigri che non erano in grado da soli di organizzarsi e quindi dovevano essere fatti lavorare dall'uomo bianco, perché non erano buoni a nient'altro che a servire l'uomo bianco, non essendo capaci essi stessi di autonomia. Allo stesso tempo però, che dovevano lavorare, erano considerati insomma persone, appunto, popoli, razze che non volevano lavorare, che sfuggivano sempre al controllo dei padroni, eccetera. Il secondo punto era appunto il primitivismo innato dei neri e la loro mancanza di cultura. E in questo modo che, dice Hall, la differenza razziale viene naturalizzata. Il nero associato alla natura, al primitivo, al non civilizzato, al pigro, e questo giustifica il fatto, insomma, la vita delle piantagioni, il suo ruolo di schiavo all'interno delle piantagioni. Hall sottolinea anche come la pubblicistica abolizionista, invece, che mirava proprio a abolire la schiavitù, usava spesso un'immagine invece sentimentale del nero, come per diciamo, opporsi a questo primitivismo esagerato della rappresentazione del movimento schiavista, e quindi produceva delle immagini sentimentali e patetiche del nero, come per controbilanciare. Per esempio, queste sono due immagini diciamo, centrali per quello che riguarda la propaganda abolizionista negli Stati Uniti, e in particolar modo vedete lo scritto, il nero implorante, lo schiavo implorante, che dice: anch'io sono un uomo e un fratello, anch'io sono una donna e una sorella. Però questo è semplicemente un rovesciamento, diciamo, dello stereotipo del primitivismo, quindi il nero buono, il nero cattivo, che non riesce a uscire fuori da questo regime razzializzato della presentazione, della rappresentazione, con un po' immagine come i bambini dell'Africa che muoiono di fame, no? Che servono a controbilanciare l'idea dell'immigrante africano come una minaccia all'ordine delle società occidentali, ma che rimangono sempre all'interno dello stesso regime. Hall poi, proprio per vedere qual è stata l'eredità, diciamo, di questi discorsi razzisti e schiavisti nella cultura popolare americana, si rifà a un libro di Donald Vogel del 1973, che si chiama Toms, Coons, Mulattos, Mummies and Bucks, An Interpreted and Interpretive History of Blacks in American Films. Quindi questo è un testo che, appunto, agli inizi degli anni 70 ricostruisce quelli che sono stati gli stereotipi principali ereditati dalla cultura popolare americana ancora nel XX secolo, quindi qualche anno dopo l'abolizione della schiavitù, in particolar modo nella cultura cinematografica, ma anche nelle pubblicitarie e così via. Questi quattro stereotipi sono il Tom, che è lo zio Tom, no? Dalla capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe, che è stato un classico abolizionista. Il Tom è il nero buono, no? Il nero che non costituisce una minaccia, il nero fedele, è appunto rappresentato dalla figura dello zio Tom. Fra l'altro questo è un insulto che viene rivolto regolarmente, insomma, anche all'interno della cultura afroamericana, a quei neri che si pensa facciano troppo il gioco, diciamo, del mondo bianco, che si offrono come rappresentativi innocui, diciamo, della cultura nera nella cultura di massa. In particolar modo Bill Cosby è stato accusato di essere uno zio Tom, no? Che è uno degli attori del Cosby Show. Ma infatti poi, se uno segue questa linea, può ritrovare effettivamente la traccia di molte di queste figure ancora nella cultura popolare americana di oggi. Il secondo stereotipo è il Coons, che vedete rappresentato da quell'immagine con l'uomo con la bocca aperta, con i denti bianchi in evidenza, e quello è il nero come buffone. No, il buffone, quello che fa ridere, quello che non, insomma, è un po' scemo, però porta questa vivacità. C'è chi dice che comunque questa tradizione del Coons, che poi nella cultura dell'intrattenimento americano della prima metà del Novecento è rappresentata dai famosi blackface, cioè quegli intrattenitori bianchi che si facevano coprire la faccia di nero e facevano i neri che ballavano, no? Il film di Spike Lee, Bamboozled, che potete anche trovare online, parla proprio di questa tradizione, quindi diciamo è il buffone. L'altro stereotipo è la mulatta tragica. La mulatta tragica, dice Bogle, è quella figura femminile che si trova soprattutto nei film di Hollywood di un certo periodo, 50 e 60, che è di razza mista, che sembra, può sembrare bianca, può passare per bianca, quindi è dilaniata dal fatto che lei cerca di passare per bianca, però poi viene scoperta, viene rifiutata. C'è un classico film di Hollywood che lo mandano regolarmente su Rete 4, che ha questa trama. Dove c'è questa ragazza che è figlia di una cameriera in una casa ricca, che appunto cerca sempre di rifiutare la madre per farsi passare come bianca, poi viene scoperta. Insomma, questo è un personaggio classico del cinema di Hollywood di quegli anni. Poi c'è l'intramontabile Mammy, il modello è la Mammy di Via col Vento, quindi diciamo un'eredità della schiava di casa che badava, che stava in casa, badava alla famiglia, che era questa donna forte, grande e così via, che ritroviamo, c'è chi dice, di nuovo queste sono cose controverse, che è un po' anche il personaggio di Whoopi Goldberg in Ghost, per esempio, c'è un po' queste connotazioni di mami. Interessante sarebbe vedere come poi, perché poi lo stereotipo può essere sovvertito, per esempio mi sembra che SOS Tata, no, giochi con questa cosa molto, con il personaggio, con la Tata May, non so se avete visto questo programma, che è una laureata pedagoga nigeriana, che molto un po' viene presentata in questo modo, diciamo, nel programma. E poi ci sono i Bucks, che sarebbero, diciamo, il nero giovane, minaccioso, che un po' è rilavorato da tutta la tradizione del gangsta rap, pensiamo a 50 Cent, oppure pensiamo a Mike Tyson, che di nuovo un po' rappresenta questa immagine del nero aggressivo, animalesco e così via. Quindi secondo Vogel, e Hall lo riprende, da quel periodo della storia, erede la cultura americana popolare, eredita una serie di rappresentanti stereotipi della blackness, che hanno ancora posto nella cultura popolare contemporanea, quindi costituiscono insomma la base di questo regime razzializzato della rappresentazione. Sono il modo in cui la differenza è resa accettabile rispetto a un regime di rappresentazione più ampio. Quindi consiglio di vedere Spike Lee Bamboozled a proposito di questi stereotipi. Hall sottolinea poi che questa situazione cambia ovviamente anche per effetto dei mutamenti storici e sociali. Quindi negli anni 60, col movimento per i diritti civili e diciamo, la pressione, la protesta, il conflitto aperto dagli afroamericani sulla questione del razzismo, cambiano anche i modi di rappresentazione. Sempre in una maniera difficile, che deve negoziare con questo passato così forte. E quindi cominciamo ad avere, lui vede due momenti di questo cambiamento. Da un lato diciamo l'emergere di un attore come Sidney Poitier negli anni 60, che insomma porta questa figura di un nero rispettabile, tra virgolette, con tutte le difficoltà insomma che questo implica, perché in un certo senso rappresenta una sanitizzazione della cultura nera. Cioè Sidney Poitier diventa un attore, un rappresentante responsabile, rispettabile della comunità nera, nella misura in cui si libera quasi di tutti i tratti culturali, no, della cultura nera americana, quindi l'accento, il modo di parlare, soprattutto il modo di parlare, il linguaggio, no, sono completamente epurati, diciamo, da qualsiasi relazione con la cultura popolare nera. Come dicevano in quegli anni, Sidney Poitier è il nero che puoi portare a cena, e infatti su questo gioco il film Indovina chi viene a cena, che rappresenta proprio questo momento, diciamo, in cui l'America liberal cerca di relazionarsi anche al, diciamo, eventuale superamento del razzismo. E altri autori neri invece leggono Sidney Poitier in maniera molto critica, no? Per esempio, non ricordo chi, ma è un afroamericano, forse proprio Spike Lee, che diceva, insomma, alla fine Indovina chi viene a cena, che è il film che parla di una ragazza che porta a casa dai genitori come suo fidanzato e futuro marito, appunto Sidney Poitier, i genitori sono Spencer Tracy e Katharine Hepburn, dice, vabbè, alla fine per essere accettato un nero in una famiglia bianca deve essere non so quante lauree in medicina, in questo, nell'altro, deve parlare non so quante lingue, mentre lei alla fine che cos'è? Non aveva niente, no? Quindi è come se fosse questa, diciamo, questo eccesso di normalizzazione che lui deve avere per poter essere accettato. E poi abbiamo un altro momento invece, negli anni 80 e 90. Gli 80 e 90 sono momenti diversi, si è passato dal movimento per i diritti civili degli anni 60 alla crisi, attraverso la crisi urbana degli anni 70, il consolidamento dei ghetti urbani in città come New York, Chicago, Detroit, no? Anche, ci sono stati anche altri casi, Los Angeles, si è passato attraverso il movimento del Black is Beautiful, come vedremo tra poco, e c'è, si afferma una nuova prepotente presenza della musica nera nella cultura di massa popolare americana. No, la musica nera c'è sempre stata negli Stati Uniti, ha avuto un'influenza fortissima, ma diciamo che fino agli anni 60-70 c'è bisogno della mediazione di un bianco come Elvis Presley, no, che porta il blues, o altri crooners di quel periodo che diciamo rendono presentabile questo tipo di musica. Negli anni 80 e 90 invece il rap, l'hip hop, no, portano la cultura afroamericana al centro della cultura popolare americana, li ascoltano i ragazzini dei sobborghi bianchi, lo stile viene copiato, no, i genitori bianchi portavano i figli bianchi della classe media fuori dalle città perché non volevano che si contaminassero con i neri, e quelli si sentivano la musica e si vestivano come loro. No, quindi c'è questo passaggio negli anni 80 e 90, quindi pensiamo a un gruppo come Public Enemy, che è di quegli anni, e poi c'è, grazie appunto a un processo di pressione costante, anche una maggiore presenza di attori afroamericani nei film e nella televisione, quindi sì, con Cosby Show, ma anche tanti altri show di questi anni, anche insomma vari film. Pensiamo anche a una figura popolarissima nella televisione americana di quegli anni, anche di questi, forse un po' di meno, che è una donna, conosce Oprah Winfrey.
Come?
Oprah Winfrey. Ha un talk show.
Io mi ricordo di quello piccolino, Arnold.
Stavamo ancora in questa fase, diciamo,
è morto,
di passaggio. Storia abbastanza tragica.
No, perché era venuto al programma di Carlo Conti, che è anche scuro di pelle,
quello ci sarebbe da fare, insomma, una storia, sicuramente c'è, ci saranno libri scritti sulla storia della sitcom americana in relazione agli attori e ai personaggi, diciamo, afroamericani. Va bene, quindi abbiamo parlato dei regimi di rappresentazione, no? Intersettorialità e regimi di rappresentazione, come questi regimi di rappresentazione si sono formati storicamente nella violenza dell'incontro coloniale e nella violenza dello schiavismo, diciamo, delle lotte attorno all'abolizione della schiavitù. Soprattutto nella cultura americana, ma non solo, hanno lasciato come eredità tutta una serie di stereotipi con cui diciamo, la cultura americana ancora si deve confrontare. Tra l'altro, me ne parliamo, magari non voglio accennare, a questo film Quasi Amici, che un po' ho accennato anche l'altra volta, che secondo me è veramente una fantasia razzista. Lo so che è un film gradevole, però se ci fate caso, cioè il nero è una collezione peggiore di stereotipi che si possono immaginare, no? È quasi un mito nuovo alla Barthes, che il nero e il bianco possono convivere, insomma, nei termini in cui lo presenta, però magari non c'è il tempo di approfondire questo discorso. Però una buona idea sarebbe aprire anche il gruppo, diciamo, la pagina Facebook a questo tipo di discussioni. No, io potrei per esempio lanciare una traccia sul gruppo Facebook, su cui poi, insomma, chi vuole può rispondere, no? Per vedere anche di approfondire un po', avere una discussione su questi temi. Però ci vuole un po' di silenzio. Ok, il terzo punto è che la rappresentazione, quindi concepita anche come formazione discorsiva, come discorsi che danno il significato, è una forma di potere. Questo dovrebbe essere chiaro dal modo in cui si è formata la rappresentazione dei neri nella cultura inglese e nella cultura americana, con tutto poi l'impatto che ha avuto la cultura americana in termini di globalizzazione, no, in quegli anni. La rappresentazione è una forma di potere, e questo significa che dobbiamo concepire il potere come qualcosa che non ha a che fare semplicemente con la coercizione fisica, con lo sfruttamento economico, no? Con qualcosa che viene dall'alto verso il basso, lo vedremo tra poco, no? Il potere per Stuart Hall ha bisogno, e questo è consistente con quello che diceva quando parlava di egemonia culturale, no? Che il potere non si esercita solo con la repressione, il potere si esercita anche a livello simbolico, il potere si esercita col discorso, il potere si esercita attraverso la rappresentazione. Questa è uno, diciamo, una ipotesi forte appunto degli studi culturali di questo periodo. Quindi il potere include il potere di rappresentare qualcuno o qualcosa in un certo modo, quindi all'interno di un certo regime di rappresentazione. Il potere in questo senso si definisce come potere simbolico. Quindi il potere simbolico è il potere di rappresentare qualcuno, di parlare per qualcuno, e si attua attraverso una pratica, che è la pratica della rappresentazione. E quindi questa è la concezione di potere che sta al fondo di queste analisi della rappresentazione. Potere simbolico, potere di definire, potere di dare significato nella rappresentazione. Questa idea del potere come qualcosa che si esercita discorsivamente, simbolicamente, attraverso il potere di definire, è qualcosa che Hall prende nella misura in cui questa concezione è stata articolata con grande, diciamo, profondità e attenzione da Edward Said e dal libro di Edward Said, Orientalismo. Quanti di voi hanno sentito parlare di Edward Said, Orientalismo? Una mano che si alza? Niente. Secondo anno. Allora, Edward Said è un critico di origine palestinese, egizio, poi cresciuto in Egitto, poi si è trasferito negli Stati Uniti, ha insegnato alla Columbia University per molti anni, è morto da pochissimo, mi pare non più di un paio d'anni, ed è diventato famoso proprio con questo suo primo libro, pubblicato nel 1979, che si chiama Orientalismo, che era molto insegnato in questa università, perché è stato veramente una pietra miliare. Diciamo anche degli studi culturali, ma non solo, anche degli studi letterari. In questo libro Edward Said, che si chiama appunto Orientalismo, concezione occidentale dell'Oriente, mostra come l'Oriente, quindi i popoli dell'Africa Africa settentrionale, del Medio Oriente, poi Medio Oriente di nuovo è un'idea che è molto etnocentrica, eurocentrica, specialmente questi due posti, ma poi l'Oriente, come sappiamo, si estende come categoria all'India, al Giappone, alla Cina, ma lui si concentra in particolar modo sul Nord Africa e Medio Oriente, sono stati rappresentati dagli occidentali, dall'Europa, in un certo modo. Ma il suo argomento era non solo che l'Oriente è stato rappresentato dagli occidentali in un certo modo, con delle certe caratteristiche, se diciamo, il nero rappresenta il primitivo, l'Oriente rappresenta l'esotico, rappresenta il mistero, rappresenta l'inganno, no? Rappresenta la decadenza culturale in un certo senso. Non è che è stato soltanto rappresentato in un certo modo come se l'Oriente fosse qualcosa che esiste a prescindere, no, ma è stato proprio l'Occidente che ha creato l'idea di Oriente. Un'idea che omogenizza e assimila una serie di popolazioni e di territori che non sono tutti gli stessi, ma che hanno delle differenze anche forti, pensiamo dal Marocco all'Algeria all'Iran, passando per l'Egitto, con popolazioni che includono non soltanto popolazioni arabe, ma Tuareg, Nuba, Nubian, anche di diverse. Secondo Edward Said, a partire in particolar modo dalle spedizioni di Napoleone in Egitto, quindi alla fine del Settecento, si crea una massa di esperti, di scrittori, di geografi, di politologi, sia occidentali, si è dedicata a descrivere questo oggetto di sapere che loro chiamano l'Oriente in una maniera che ha più che altro contribuito a rafforzare e a creare l'identità occidentale. Quindi l'Oriente non esisteva prima che l'Occidente lo inventasse, e l'Occidente l'ha inventato per definire se stesso. No, è soltanto in relazione a questo Oriente inventato che l'Occidente ha trovato la sua identità, o si è autorappresentato in questi termini. Quindi l'orientalismo è il discorso, perché lui dice c'è, diciamo, una struttura in questo discorso attraverso cui la cultura europea ha prodotto e controllato l'Oriente politicamente, sociologicamente, militarmente, ideologicamente, scientificamente, durante il periodo post-illuminismo. E quindi lui fa un lavoro proprio su diversi storici, cosiddetti orientalisti. È un discorso che ci riguarda, anche per questo dico, mi sembra strano che voi studenti dell'orientale no, non sapete, non conoscete orientalismo, perché anche l'istituzione in cui voi studiate è un prodotto di questa storia orientalista, no? Il fondatore dell'orientale, Matteo Ripa, comunque è un gesuita che tornava dalla Cina, dedicato allo studio di questo Oriente. Quindi no, voi vivete, studiate in una istituzione orientalista da questo punto di vista. Forse per questo l'orientale, studi postcoloniali hanno attecchito in particolar modo, soprattutto se pensiamo che fino agli anni 60 invece all'orientale si facevano gli studi coloniali, non postcoloniali. Cioè c'erano proprio gli studi coloniali in queste università prima. Quindi questa implicazione dell'orientalismo col colonialismo. Quindi lui analizza tutta una serie di discorsi, di testi, di immagini, di rappresentazioni visuali di artisti europei, di scrittori europei, di romanzieri sull'Oriente, dimostrando appunto come questi scrittori, non consapevolmente, ma proprio perché parte, perché l'incontro fra l'Europa e queste popolazioni è stato un incontro coloniale, quindi di violenza, hanno attuato anche una violenza simbolica, no? Costringendoci a vedere queste popolazioni come se fossero un tutto uniforme, con certe caratteristiche che confermavano la superiorità occidentale. Quindi l'orientalismo è una forma di sapere razzializzato dell'altro che è profondamente implicato nelle operazioni di potere. Qui Said, indirettamente, forse in maniera non proprio esatta, e Hall si rifanno all'opera di Michel Foucault. Michel Foucault, un altro nome che la si ringa belle. Sì? Michel Foucault, l'avete mai sentito nominare?
Sì.
Ok, Michel Foucault parlava di sapere e potere, no? Diceva che rappresentazioni, formazioni discorsive, i discorsi, quindi forme di sapere, sono sempre legate a modi di potere, organizzazioni di potere. Quindi questo è un esempio: l'imperialismo è la forma di potere, e l'orientalismo è la sala forma di sapere che corrisponde all'imperialismo, che lo giustifica, che lo sostiene, che gli permette di organizzarsi in un certo modo. Tra l'altro gli scritti di Said hanno avuto talmente tanta influenza sull'Accademia americana, per esempio, cioè venivano studiati dappertutto, che dopo l'11 settembre, quando l'amministrazione Bush, si dice, no, una cosa che ho letto all'epoca, quando l'amministrazione Bush ha pensato, cioè dobbiamo andare a cercare gli orientalisti perché dobbiamo sapere l'Iraq e l'Afghanistan, hanno trovato che erano tutti di formazione di postcoloniale, avevano letto Said, quindi per i loro scopi perfettamente inutili, perché loro avevano bisogno dei vecchi orientalisti, quelli che gli dicevano come procedere. Quindi questa concezione della rappresentazione è legata alle forme di potere, è una forma di sapere che è legata a dei modi di esercitare il potere, quindi un potere che appunto non è soltanto repressione, coercizione, violenza, ma è anche seduzione, sollecitazione e consenso. Non è qualcosa che si esercita, che un gruppo che ha tutto il potere esercita verso il basso, ma che comporta un circuito tra dominanti e dominati. Cioè che colui che è stato definito orientale o il nero finisce per doversi identificare, in qualche modo relazionare con queste identità che gli sono state imposte. Quindi si attua un circuito fra dominanti e dominati. Soprattutto, questa è una tesi forte di Foucault, non c'è luogo al di fuori del potere, non c'è un luogo tutto attraversato da relazioni di potere. Anzi, le relazioni di potere, qua ci vorrebbe un corso, non una lezione. La relazione di potere per Foucault si esercitano sempre su soggetti liberi, che non c'è potere se non c'è libertà. Ecco, abbiamo un turco napoletano, che è un'immagine orientalista strano, no? Poi appunto bisognerebbe andare a vedere come si è giocato questa cosa. Quindi questa forma di sapere e potere, che è l'orientalismo, oppure tutto il discorso sul nero, il regime di rappresentazione sul nero, funziona, però, e questa è l'ultima, poi magari ci vediamo qualcosa, ma non abbiamo ancora un po' da dire. Si utilizza delle tecniche che sono le pratiche significanti, quindi la rappresentazione come forma di sapere e potere si esercita attraverso delle pratiche significanti, che sono appunto le tecniche attraverso cui funziona. E le pratiche significanti più importanti che lui identifica sono lo stereotipo e il feticismo. Quindi lo stereotipo è una tecnica attraverso cui si esercita il potere di rappresentazione. Ora, Hall riconosce che nella natura umana, nella cultura umana, c'è una tendenza a tipizzare. Cioè, nel senso che tutti tipizzano, cercano di trovare delle somiglianze fra le persone, no? Metterle insieme. Questo forse è anche la radice della popolarità dell'oroscopo, no? Perché uno può mettere insieme tutta una serie di persone e dire siete simili perché appartenete allo stesso segno, no? Quindi la tipizzazione è qualcosa che effettivamente sembra essere la tendenza a classificare parte dei meccanismi della natura umana. Però c'è una differenza tra tipizzare, anche se Hall la natura umana non la vorrebbe mai sentire come espressione, però insomma la uso. Però c'è una differenza fra tipizzare, cioè usare dei tipi per classificare la realtà, e stereotipizzare. La definizione stereotipo Hall la prende da un saggio di un altro teorico inglese che ci è venuto a trovare anche abbastanza spesso in passato, che è Richard Dyer, che ha scritto un saggio che si chiama proprio Stereotyping. Allora, lo stereotipo che cos'è? Come funziona? Più che cos'è dovremmo dire come funziona. Lo stereotipo funziona attraverso isolando delle caratteristiche, sono delle caratteristiche particolarmente vivide, memorabili, che possiamo immediatamente riconoscere di una persona, e poi riduce tutte le caratteristiche di questa persona a questi tratti, li esagera e li semplifica e li fissa senza cambiamento o sviluppo per l'eternità. Dice che quella prende queste poche caratteristiche, quelle più visibili di differenza, che possono essere il colore della pelle, la forma del naso, il tipo di capelli, no? O altre caratteristiche, la barba lunga per quello che riguarda il musulmano, per esempio, e su queste caratteristiche che vengono isolate forma l'idea di un'identità fissa e che non cambia mai. Qua devo dire che Hall non ne parla, però diciamo uno degli esempi di stereotipo che precedono sia l'incontro con le popolazioni africane, sia l'orientalismo coloniale, è l'ebreo, no? La figura dell'ebreo, lo stereotipo dell'ebreo, il naso adunco, i capelli crespi, l'avarizia, no? Sono stati forse la prima modalità di stereotipizzazione razziale che si è esercitata in Europa. Quindi è prendere queste poche caratteristiche fisiche, esagerarle, farle diventare grottesche e poi sostenere che quelle caratteristiche sono fisse e caratterizzano l'essenza del soggetto rappresentato. Quindi questo è molto, si è sentito, rispetto alla razza, specialmente nel mondo anglofono, rispetto alle popolazioni di origine africana, le cose si sono migliorate. Però in compenso sono peggiorate quelle che riguardano, per esempio, la rappresentazione dei musulmani. Che il musulmano, come Said stesso in un libro più tardo che parla proprio della rappresentazione dell'Islam nei media americani, è diventato fortemente stereotipato. Quindi l'Islam è identificato con il velo, con il burqa, con la barba, con queste immagini di persone che gridano, che bruciano le bandiere americane. Questo è una forma di stereotipizzazione. Cioè, perché significa ridurre la complessità di una religione, di un mondo, ad alcuni tratti ed insistere su questi tratti, sostenendo che questi tratti definiscono tutto quello che c'è da dire rispetto a queste popolazioni. Quindi questo è il meccanismo dello stereotipo. Poche caratteristiche riducono tutto quello che c'è da dire su quella persona, vengono esagerate, semplificate e fissate. Ecco qua la padana, se non saranno mai italiani. Quindi questo è il primo modo in cui funziona lo stereotipo. Il secondo, secondo Hall, lo stereotipo sfrutta una strategia di divisione, Lo stereotipo ha la funzione di dividere. Quindi divide quello che è normale e accettabile da quello che viene considerato anormale e non accettabile. Quindi, ritornando indietro al discorso antropologico di Mary Douglas, lo stereotipo ha la funzione di mantenere l'ordine sociale, di rinforzare l'ordine sociale, di dire questa è la normalità, noi siamo così. Questa è la funzione importante, di stabilire la differenza fra noi e loro, quindi dividerci, loro e noi e loro. Lo stereotipo serve a rinforzare il legame tra il gruppo, il gruppo sociale avanzato come può essere una nazione, quindi noi contro di loro, noi siamo normali, noi siamo tutti italiani, siamo tutti inglesi, mentre loro sono diversi, sono normali, non ci piace come che aspetto hanno, come mangiano, come odorano e così via. Quindi lo stereotipo serve, come diceva Said, proprio a costruire l'identità di coloro che lo formulano, no? Serve a rinforzare l'identità del gruppo che lo formula. E per questo, per esempio, un'identità culturale come la Padania non si sarebbe potuta formare senza una feroce caricaturizzazione stereotipica prima del meridionale e poi dell'immigrato. Non si sarebbe potuta formare, perché è servita. Senza quella rappresentazione caricaturale si sarebbero divisi in bergamaschi, veneti, no? E avrebbero cominciato a frantumarsi anche loro al loro interno. Quindi lo stereotipo serve a definire noi contro di loro, rinforza l'identità culturale. Questo perché, a differenza per esempio del pensiero ha una eredità rispetto al fascismo, al nazismo, comunque a queste forme di razzismo, quello di cui parla la tradizione da cui parte Hall sostiene sempre che non c'è l'identità. L'identità di per sé stessa non esiste, è frutto di una storia ed è frutto di relazioni di potere, è frutto del linguaggio, è frutto di tendenze umane alla classificazione, ma di per sé troviamo solo differenze, sovrapposizioni e così via. Quindi lo stereotipo serve a dividere noi da loro. Noi siamo i normali e loro sono gli anormali. Poi, lo stereotipo, dove troviamo lo stereotipo? Dove ci sono diseguaglianze. E lo stereotipo implica che un gruppo è più potente dell'altro, perché è parte del privilegio, del potere simbolico di quel gruppo, definire l'altro. Quindi il potere è diretto contro il gruppo subordinato o escluso. Quindi lo stereotipo è basato sul etnocentrismo. Quindi si può essere esercitato soltanto su qualcuno che noi percepiamo come più debole di noi, o su cui noi abbiamo del potere. Etrocentrismo che cos'è? È l'applicazione delle norme della cultura di qualcuno a quella di un altro, quindi giudicare la cultura degli altri sulla base delle norme della nostra cultura. Questo è l'etrocentrismo. Poi non ho avuto tempo, voglio menzionare veramente, io spererei che voi queste cose negli altri corsi comunque le affrontate. Frantz Fanon. Frantz Fanon è un nome che vi sono familiare. No, Frantz Fanon, psichiatra martinicano, che poi si trasferisce in Francia negli anni 50, e lui è fondamentale insomma, in questo tipo di discorso, ma di nuovo ci vorrebbe un corso intero, che Fanon appunto era nero, arriva con una formazione francese in Martinica, quindi lui si è formato sentendosi francese, leggendo il francese, studiando i classici francesi, identificandosi con i valori della cultura francese, in particolar modo quella rivoluzionaria. Arriva in Francia negli anni 50 come psichiatra, formato come medico, arriva in Francia e capisce, come capiranno tanti immigrati che arrivano anche in Inghilterra in quegli anni, che per i francesi lui non era francese, no, e che per tutta questa cultura francese che lui aveva assorbito era rifiutato comunque dai francesi in quanto tali. E in particolar modo quindi scrive questi libri, I dannati della terra, Pelle nelle maschere bianche, si trasferisce in Algeria, studia le forme di malattia psichica causate dalla guerra coloniale sugli algerini, diventa parte dei movimenti di liberazione dell'Africa. Però in un testo come Pelle nere e maschere bianche, trovate il link al film che è stato fatto sulla vita di Fanon sulla pagina Facebook da Isaac Julian, c'è un momento che indica proprio il potere che è lo stereotipo come atto violento che veramente mina il senso di integrità psichica del sé di colui che è stereotipizzato. Cioè Fanon racconta in Pelle nera, maschere bianche di questo incontro che lui ha con una donna e un bambino francese su un treno. Lui sale insomma su questo treno, pare che è un treno, no Michele? Sì, sale su questo treno e il bambino lo guarda, ha paura, si gira verso la mamma e dice no mamma, ma un negro, ho paura, no? Lui dice che in quel momento, quando questo bambino lo guarda in questo modo e si rifugia tra le braccia della madre, lui sente la forza dello stereotipo, quindi il nero, il primitivo, il cannibale, mamma mi mangia, no, che cos'è che proprio lo disintegra la sua identità, si sente frammentato, si sente a pezzi, no? Quella sicurezza che aveva quando è arrivato in Francia scompare sotto il peso di questo schema epidermico, lo chiama. Diciamo quindi lo stereotipo ha come valenza proprio questa violenza contro l'altro. Perché lo stereotipo lavora anche sul livello dell'inconscio, quindi è anche partecipa del feticismo. E il primitivo, l'esotico, l'ipersessuato, no? Tutti questi significati che vengono attribuiti all'altro, al differente, ovviamente hanno un elemento di desiderante. C'è desiderio anche nello stereotipo verso l'altro, ma è un desiderio che lo stereotipo nega. Quindi è un desiderio per questa differenza che però viene negato e come sistematizzato, neutralizzato attraverso lo stereotipo stesso. Adesso, giusto per alleggerire un po', alla fine parliamo di alcuni esempi che fa Hollo, proprio di stereotipi. Lui dice lo stereotipo, oltre a ridurre a pochi tratti esagerati e caricaturizzati, ha un forte elemento inconscio, quindi proietta i nostri desideri, le nostre paure sull'altro e li feticizza. E possiamo avere tre esempi, no? Uno ve l'ho già fatto sentire, Franz Fanon, ma parliamo di un esempio che è stato molto studiato, Sartre e Bartman, la Venere 88. Questo è un esempio molto studiato, tra l'altro c'è stata una tesi di dottorato anche in questa università recente sulla storia di Sarah Bartman. Chi era Sarah Bartman? Sarah Bartman era una donna sudafricana che viene portata in Inghilterra a un certo punto, alla fine dell'Ottocento, da un inglese. Faceva parte di questa tribù sudafricana che è caratterizzata appunto da questa conformazione fisica, in particolar modo da questa, diciamo, questa parte posteriore è particolarmente pronunciata, c'è un nome proprio scientifico per questa cosa, e anche la forma dei suoi genitali era, diciamo, diversa, erano allungati, insomma, erano delle caratteristiche che colpivano l'occidentale. Sarah Bartman è diventata, quando è arrivata in Europa, in Inghilterra, una donna intelligente, insomma, anche colta poi in tanti modi. Sarah Bartman viene esposta al pubblico. Sarah Bartman viene esposta al pubblico, anche nuda. E ci sono le file per andare a vederla nella Londra della fine del Settecento. Ed è proprio perché c'è questa fascinazione per il corpo di Sarah Bartman. Fascinazione per lo stereotipo, fascinazione per la differenza amplificata, fascinazione soprattutto per la sessualità, no? Per le parti sessuali del corpo di Sarah Bartman, questa enfatizzazione insomma, del sedere, dei genitali. Quando poi muore a Parigi, lei si sposa, ha due figli e poi muore a Parigi di tifo, il suo corpo viene fatto a pezzi e studiato, in particolar modo i genitali. Ci sono tantissime, lo troverete insomma, nel libro di Stuart Hall, ci sono tutti questi disegni dei genitali di Sarah Bartman, no? Perché nel modo in cui venivano considerati eccessivi, diversi da quelli delle donne occidentali, quindi che significavano anche questa sessualità eccessiva, che è una proiezione del bianco sul corpo del nero. Quindi andatevela a leggere, perché non tutto si può dire a lezione, ma le pagine di Stuart Hall, dedica a Sarah Bartman, vi aiutano a capire questo carattere di proiezione, del desiderio, di fantasia, no, sul corpo dell'altro, in particolar modo sul corpo del nero, nella sua dimensione storica. Di Franz Fanon vi ho parlato, di nuovo guardatevi il film di Isaac Julian, mi pare che dovrebbe essere anche nella nostra arcina, no? Se volete andare a vederlo, le foto di Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, ha sentito questo nome? Leni Riefenstahl è stata la regista di Hitler, ha fatto questo filmato sulle Olimpiadi di Berlino. Mi ricordo di che anni sono stato in Olimpiadi di Berlino. Comunque, una regista 38. Nazista. Nel 38. Tra l'altro, furono vinte tutte da atleti neri, no? Quindi, insomma, mandando insomma, un po' in fumo Perugia l'idea di Hitler.
Vinse alle squadre di Hitler in Perù, era un calciatore peruviano.
Sì, diciamo che l'idea di superiorità ariana di Hitler non andò tanto
lui
bene.
Lui era bianco, l'unico bianco delle squadre era Teodoro Fernandez, e segnò. In due partite eliminò l'Austria e Hitler è un cipazzo.
Sì, non andavano tanto bene le Olimpiadi.
Il presidente del Perù mandò a chiamare le squadre, si ritirarono perché.
No, sono storie molto interessanti. Però guardate nel testo di Hall questa foto che usa Leni Riefenstahl di questa fotografia di queste danze della popolazione della Nuban, non so in italiano come si traduce. Vedete, lui parla di questa testa sui genitali, no, che permette che lo stereotipo dell'uomo nero, no, che è super dotato, questa testa che sta lì, che permette di guardare senza guardare, di conoscere, di sconoscere, no, questa fantasia, questa proiezione della sessualità sul corpo del nero. Quindi andatevela a vedere. Come ho detto, una lezione lunga, non so, siamo forse un po' stanchi, vabbè, ma guardatevele online. Oppure leggetevelo, il modo in cui questi regimi razzializzati della rappresentazione possono essere contestati, Black is Beautiful, il cinema della Black Exploitation degli anni 70 che rovescia lo stereotipo e lo enfatizza, le immagini positive degli anni 80 come Cosby Show, i film di Isaac Julian. E poi una suggestione finale, prima che ve ne andate, la razzializzazione del meridionale in Italia. Cioè il meridionale come il nero italiano. Funziona questa suggestione o no? Vi ho messo i link a un film di Nino D'Angelo che si chiama Titanic, che mi sembra gioca molto su questa razzializzazione del napoletano come il nero d'Europa, penso ai film di la musica di James Senese, no, questa suggestione di questo incontro tra Napoli e il Bronx, di cui pure si occupa un altro ricercatore dell'orientale che è Alessandro Buffa. Ne parla bene, secondo me, Antonio Petrillo, che è un docente della Suor Orsola Benincasa, che ha curato questo libro, Biopolitica di un rifiuto, sulle rivolte antidiscarica a Napoli e in Campania, perché dimostrando questo legame tra un orientalismo interno italiano nei confronti del sud, la crisi della spazzatura in Campania, come è stata rappresentata dai media italiani, quanto ha giocato lo stereotipo del napoletano sporco, non piuttosto nel dissimulare, nel non fare vedere quelle che sono state le dinamiche più generali della crisi dei rifiuti, che coinvolgono anche il rapporto del nord con il sud, il traffico di rifiuti tossici dalle industrie del nord verso il sud, forma di neocolonialismo interno, andatevela a vedere. Infine, gli immigrati in Italia, no, regime razzializzato della rappresentazione, come ha funzionato la rappresentazione degli immigrati italiani. Alessandro Dell'Arco, un altro ricercatore italiano che ha scritto un libro che si chiama Non persone, dedicato anche a questo argomento. Il libro di Michel Mellino, ricercatore di questa università, sulle rivolte arabe e come gli stereotipi hanno funzionato in questa cosa. Vi metterò anche dei link alle produzioni di un collettivo napoletano che si chiama Insu TV, in particolar modo Il tempo delle arance, che è sulla rivolta di Rosarno, dove proprio tutto lo stereotipo del nero bestiale e così via è stata giocata pesantemente anche nei media italiani, quando si trattava di una rivolta legata a uno sfruttamento estremo, no? Castelvolturno, la strage di Castelvolturno di qualche anno fa, adesso nelle sale c'è un film come La Bass che parla di quella strage. Se vi ricordate, se qualcuno di voi vi è capitato insomma di frequentare questi posti, le manifestazioni dello sciopero dei migranti che si è avuto dopo proprio con tanti, uno di questi atti di violenza contro i neri in Italia, era piena di cartelli che dicevano siamo umani. No, che significa questa cosa? No, perché il nero ancora in Italia viene trattato come se fosse una bestia o un animale, soprattutto quello che lavora nei campi, nelle campagne di Rosarno e così via. Quanto vige in Italia oggi ancora questo regime razzializzato della rappresentazione? quindi metterò un po' di link. Siete invitati e benvenuti a discutervela su Facebook, tanto è un medium che siete abituati a usare. No, il seminario qui non lo possiamo tenere perché siamo tanti, purtroppo, però abbiamo questa possibilità. Ok, quindi niente lezione lunedì e ci rivediamo dopo le feste in cui cominceremo a parlare di nuovi media, quindi lasceremo un po' questo campo.